Radio Immagina.
Bentornati in ascolto su Radio Immagina. Per quanto riguarda il nostro approfondimento di oggi, torniamo a parlare dei temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro, partendo ovviamente dal caro energia, caro bollette che dir si voglia. È un tema che sta tanto preoccupando famiglie e imprese. Ci concentreremo soprattutto su questo. Poi cercheremo anche di capire a grandi linee come procede la nostra economia, a che punto siamo, dove stiamo andando, e lo faremo con il responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico, Antonio Misiani, che ci sta ascoltando. Bentornato a Radio Immagina, senatore.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E abbiamo il piacere oggi di farci accompagnare anche da Dino Pesole, il sempre lucido analista ed editorialista del Sole 24 Ore, a cui diamo il benvenuto, anzi il bentornato.
Grazie a voi per l'invito.
Ciao e buon pomeriggio. Allora ricordiamo il nostro numero 342-142-6902 per i vostri sms, WhatsApp e WhatsApp audio. Allora, prima di affrontare i temi caldi di natura economica, però vorrei fare un breve passaggio sulla partita di queste ore, ovvero la corsa al Quirinale. Questa volta diciamo che piuttosto complicato, perché il Parlamento è frammentato come diciamo raramente si è visto, e come dimostra l'ampiezza ad esempio del gruppo misto: nessuno alla maggioranza, mentre il centrodestra si è comportato come se l'avesse in questi giorni, no? Una sorta di assalto al colle, lo ha definito ieri Enrico Letta, che è stato anche ai nostri microfoni. E peraltro proprio il segretario del Partito Democratico ha sottolineato come sia evidente che il Presidente della Repubblica debba uscire da un accordo tra centrodestra e centrosinistra, perché è così, lui appunto sottolineato, è così che dicono le regole istituzionali: il capo dello Stato deve interpretare l'unità della nazione, deve esserne il garante. E allora, senatore Misiani, partirei da lei e le chiederei: si arriverà a un accordo? Prevarrà il buon senso della politica per il bene del Paese?
Ma noi speriamo di sì. Io credo che sia necessario partire dal dato costituzionale. Un Presidente della Repubblica può essere eletto a maggioranza assoluta dei grandi elettori, però non a caso la Costituzione prevede una maggioranza di 2/3 nelle prime 3 votazioni, cioè indica una strada, la necessità di ricercare un largo consenso e non nelle prime battute una semplice maggioranza assoluta. Io credo che questo dovrebbe valere a maggior ragione nella fase che sta vivendo il Paese, che non è ancora uscito da una drammatica emergenza sanitaria ed è governato da un governo di quasi unità nazionale. Troverei singolare che le stesse forze che unitariamente sostengono il governo Draghi si dividessero sulla scelta del Presidente della Repubblica, anche perché, come lei ricordava, partiamo da un quadro di grande frammentazione. Sono 1.009 i grandi elettori. Il centrodestra ne ha 455, che non sono la maggioranza assoluta. Il centrosinistra è ad un livello di poco inferiore, nessuno ha diritto di prelazione, anche i numeri, oltre che le regole costituzionali e la prassi di buona politica, impongono la necessità di trovare candidature condivise.
Benissimo, Dino Pesole, vorrei chiederti un commento anche a te, soprattutto quanto questa partita potrà influire sull'andamento della nostra economia, no? Perché è ovvio che questa partita è collegata poi al destino del governo, cioè il famigerato spread che incombe, la partita del PNRR che continua, deve essere portata avanti a tutti i costi, e poi settimane di stop potrebbero fare la differenza, che ne pensi?
Sì, certo, ma basta che vediamo l'andamento dello spread dalla fine di novembre, da quando cioè sono cominciate le fibrillazioni politiche, questo appuntamento istituzionale del Colle. Prima di quella data lo spread era stabilmente attorno ai 100 punti base, anche di sotto, e adesso siamo attorno ai 140 punti base. Nulla di drammatico, però evidentemente questi 40 punti in più di spread stanno lì a dimostrare che i mercati stanno guardando con una certa apprensione, diciamo così, all'appuntamento che sta per essere. E conseguenze dirette? Sì, perché ci saranno questi governi, no? E soprattutto quale governo, perché dipenderà dalla scelta, perché io credo che a questo punto la scelta del successore di Mattarella debba far parte di un pacchetto complessivo. Qui c'è anche ipotesi per la successione di Draghi a Palazzo Chigi, di Draghi al Quirinale, e con quale governo e con quale maggioranza. Chiaro che tutto questo per ora si traduce in una sorta di incertezza, di incognite, perché noi abbiamo quest'anno da fare la seconda, anzi la prima, no, seconda e terza tranche del PNRR per ottenere oltre 40 miliardi dall'Europa. Per farlo però c'è una lunga lista di riforme e investimenti da mettere in campo. È molto importante che ci sia un governo che governi e che porti a casa questi fondi, e quindi insomma la partita si collega direttamente all'economia, certo, e quindi ha un valore ancora più forte.
Benissimo, allora arriviamo al tema scottante legato all'energia. Allora, elettricità e gas aumentano, è una stangata, si è detto, che potrebbe costare mediamente 1000 euro a famiglia in un anno. E è un problema ovviamente che riguarda anche le aziende, che vedono crescere enormemente i costi di produzione. Al punto, pensate, lo dico a chi ci ascolta, che alcune piccole e medie imprese hanno iniziato a lavorare la domenica, quando poi i costi dell'energia sono inferiori. Allora, nessun settore è escluso. Allora, senatore Misiani, le chiedo, il governo ha appena varato un ulteriore intervento, no, per far fronte ai ricavi. A notizia di qualche minuto fa è arrivato l'ok del CDM, del Consiglio dei Ministri, in mattinata c'è stata una cabina di regia. Sono delle risorse che si vanno ad aggiungere anche agli altri quasi 4 miliardi, no, stanziati in legge di bilancio, che non sono pochi. Allora le chiedo se secondo lei è sufficiente e cosa contiene nel merito questo nuovo decreto.
Guarda, il decreto è sicuramente un passo in avanti. I 3,8 miliardi stanziati dalla legge di bilancio per il primo trimestre 2022 erano manifestamente insufficienti. Vorrei ricordare il dato dei rincari per le sole imprese. Le imprese hanno pagato 8 miliardi di bolletta energetica nel 2019, 5 miliardi nel 2020, 21 nel 2021 e saliranno a 37 miliardi nel 2022, 5, 21, 37. È una progressione analoga, purtroppo, e anche sulle famiglie, a partire da quelle più fragili. Noi con gli interventi di questi mesi abbiamo protetto i percettori del bonus luce e bonus gas dagli aumenti, abbiamo protetto parzialmente il ceto medio, abbiamo aiutato le micro e piccole imprese. La novità del decreto è un taglio del 20% delle bollette degli energivori sotto forma di credito d'imposta, oltre alla cancellazione degli oneri di sistema nel primo trimestre, e un meccanismo di contribuzione dei produttori dei rinnovabili ai costi complessivi dell'operazione. Lo ripeto, è un passo in avanti. Io temo che però, se i prezzi rimarranno ad un livello così elevato, saranno necessari ulteriori interventi in corso d'anno, e non penso che sia evitabile uno scostamento di bilancio data l'entità delle risorse necessarie.
Benissimo, allora Dino Pesole, anche a te volevo chiedere un commento sul decreto. Quest'ondata, diciamo che per certi versi anche inaspettata, no, dei prezzi dell'energia, vorrei chiederti anche come si può arginare e se va fatto, appunto, se bisogna fare uno scostamento di bilancio, tu che sei un attento analista dei conti pubblici.
Allora, certamente non possono essere giudicate sufficienti risorse, che pure sono ingenti, perché già i 3,8 miliardi della legge di bilancio non erano proprio bazzecole, ma evidentemente rispetto a un aumento così massiccio del prezzo dell'energia, ma anche delle materie prime, che sta procurando enormi problemi alle aziende, ma anche alle famiglie, ed è tutto evidente che non basterà l'intervento di oggi. Allora però il punto è questo: si può immaginare di rincorrere questi aumenti, come dire, facendovi fronte con interventi che sono importanti, ma che comunque sono lì pronti a tamponare, non a risolvere in modo strutturale? Forse no, tanto che il ministro Cingolani, un paio di giorni fa, ha detto in Parlamento che occorreranno fondi per circa 10 miliardi contro il caro bollette, che comunque occorre valutare misure strutturali. Ovviamente nell'immediato il governo non può fare altro che tamponare l'emergenza, nel medio periodo occorre agire con misure strutturali. Lo scostamento di bilancio sì, probabilmente sarà necessario, con molta prudenza però, perché noi già abbiamo nel corso del 2020-21 fatto spostamenti di bilancio per oltre 200 miliardi. Insomma, fino a un certo punto si può tirare la corda del maggior indebitamento, poi a un certo punto bisogna fermarsi, anche perché, lo ricordo, quest'anno si avvierà la faticosa trattativa per la revisione delle regole di bilancio europee, il patto di stabilità, e credo che non sarebbe un bel biglietto da visita se il governo si presentasse al tavolo delle trattative dicendo di aver fatto ancora più debito. Quindi sì, ma con prudenza, con cifre che devono essere compatibili con gli equilibri generali di finanza pubblica.
Benissimo, allora un tema che pare sia saltato, cioè no, pare, è saltato per ora nel decreto, è quello della tassa sugli extra profitti delle aziende, quelle cosiddette energy, no? Cioè quelle che operano nel settore dell'energia, si è detto se ne riparlerà più avanti. L'amministratore ERG, tra l'altro di ERG, ieri Paolo Merli, lo ha detto sulle colonne del Corriere della Sera, ha dichiarato che una mossa del genere rischierebbe di far fuggire gli investitori. Addirittura lui parlava poneva l'accento su questo aspetto. Ora, Misiani, che cosa si può dire su questo tema della tassa agli extra profitti?
Ma guardi, la tassa era stata un intervento simile era stato introdotto parecchi anni fa, la Robin Tax del ministro Tremonti, che venne cassata dalla Corte Costituzionale. Quindi il punto non è un intervento di tipo fiscale, che vedo difficilmente percorribile, ma invece misure puntuali e mirate che limitino gli extra profitti che oggettivamente stanno registrando una serie di realtà che operano nel campo delle rinnovabili, perché vorrei ricordare che il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica è legato alle quotazioni del gas, che sono enormemente cresciute, molto più del petrolio, ma chi produce con l'acqua, con il sole e con il vento non ha alcun legame nei suoi costi con l'andamento del gas. I costi di produzione rimangono esattamente quelli di prima, ma il prezzo di vendita sta aumentando esponenzialmente. E quindi è evidente che, lo ha detto il presidente Draghi correttamente, lo sosteniamo con grande forza anche noi, un meccanismo di contribuzione va individuato. Vedremo il testo finale del decreto se confermerà quello che era previsto in alcune bozze, altrimenti ne discuteremo in sede di conversione parlamentare, ma è indispensabile che ci sia una contribuzione, lo ripeto, costruita in modo intelligente e mirato, perché ci sono aziende che hanno contratti di vendita a prezzo fisso stabiliti precedentemente, c'è un panorama molto variegato, non si può fare di tutto un erbo un fascio, ma questo meccanismo di contribuzione è necessario, così come è necessario recuperare risorse per calmierare le bollette anche dalle aste ETS, le cui quotazioni sono enormemente cresciute negli ultimi mesi. Peso è anche voi avete molto ragione nel sollecitare una strategia strutturale, perché noi adesso stiamo mettendo una pezza ad aumenti enormi che in parte probabilmente verranno riassorbiti nei prossimi mesi, ma in parte può essere che rimangano permanentemente, e allora alcune cose le dobbiamo decidere subito e devono essere scelte di natura strutturale. Ne indico alcune: la produzione nazionale di gas,
nel
2020 abbiamo prodotto
questo,
3,2 miliardi di metri cubi su un fabbisogno di 73, sono pochi, però possono essere raddoppiati, ci vogliono 12-14 mesi, ma dobbiamo deciderlo subito per non trovarci punte a capo il prossimo anno. La produzione da fonti rinnovabili, se noi oggi fossimo agli stessi livelli previsti nel 2030 di produzione di rinnovabili, cioè il 72% non il 40%, la nostra bolletta energetica non sarebbe di 75 miliardi, ma di 45. Quindi la strategia per la decarbonizzazione, il cambiamento climatico attraverso l'aumento delle rinnovabili fa risparmiare miliardi di euro sulle bollette degli italiani, e quindi dobbiamo andare avanti con maggiore decisione. Per esempio, le imprese che sono in condizioni di grande sofferenza, dobbiamo ipersemplificare la possibilità per loro di montare pannelli fotovoltaici sui tetti, sui terreni adibiti ad uso industriale, laddove è possibile semplifichiamo al massimo la possibilità di produrre fotovoltaico per le imprese italiane. Ultimo punto, ma non ultimo in ordine di importanza, l'efficientamento energetico. Veniamo da una legge di bilancio che ha prorogato il super bonus e l'eco bonus, in un orizzonte che arriva al 2023-2024, ma qui dobbiamo traguardare almeno il 2030 con incentivi meno generosi, perché tutti siamo consapevoli che non si può andare avanti a colpi di 110%, ma se l'efficientamento energetico è un obiettivo strategico, è giusto che venga incentivato in un orizzonte di medio-lungo periodo con contributi pubblici.
Di Lopez, ti convince questo quadro, questo scenario? Volevo chiedere anche a te un commento su questa sorta di tassa di solidarietà, se può aiutare anche aggiungere l'elemento gas, no? Perché anche l'ha accennato il senatore Misiani, anche il ministro Cingolani ha detto che potremmo arrivare appunto a raddoppiare la produzione nazionale. Io faccio notare a chi ci ascolta che noi siamo diciamo adesso 70 miliardi di metri cubi che consumiamo, di questi 70
63% viene importato.
66 sono importati, quindi insomma già raddoppiare la produzione di gas potrebbe mettere un tassello di stabilità su queste oscillazioni, no, dei prezzi. Che ne pensi, Dino Pesole?
No, d'accordo, totalmente d'accordo con Antonio Misiani per quanto riguarda questa ipotesi di tassazione degli extra profitti. Beh, è del tutto evidente che se ci sono stati in passato problemi di costituzionalità, è meglio evitare, no, di finire di nuovo, anche perché poi procurerebbe un mancato gettito, quindi ci sarebbe un problema sui conti pubblici. Quanto alla produzione nazionale di gas, certo, produzione da fonti rinnovabili, decarbonizzazione, efficientamento energetico, va tutto benissimo. Quello che io individuo al momento è che c'è uno scatto temporale tra la necessità di far fronte, come dire, nell'immediato all'impatto e i rincari delle materie prime, anche quindi del prezzo di energia stanno avendo su tutti noi, e la necessità di tempi un po' più lunghi per portare avanti questa strategia, come dire, homemade di produzione di energia. C'è un problema, c'è uno scarto temporale, però è chiaro che la direzione di marcia non può che essere quella per un paese che ha una dipendenza strutturale, no, dall'energia di fonti energetiche dall'estero, sì. E quindi è del tutto evidente che quella sia la strada. Non so però come si fa a riempire questo gap temporale in quelle situazioni, ecco.
E allora, a proposito di oscillazioni di prezzi, allora, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ieri è stato ai nostri microfoni, ha parlato anche di politica energetica europea per provare a stabilizzare il contesto. Allora, vi faccio ascoltare le sue parole e torniamo subito.
Nell'immediato noi abbiamo un problema. Il problema è che, siccome l'energia non è mai stata materia di competenza comunitaria, l'Europa in 60 anni di vita ha lasciato praticamente ogni paese libero di fare come voleva. Quindi noi ci troviamo in una situazione, credo alla fine non ottimale, in cui ogni paese ha la sua componente propria di produzione energetica. Il problema è che noi dobbiamo essere in grado di, per esempio, sull'approvvigionamento di alcune materie prime importanti, immediate, penso al gas, che comunque oggi è importante ancora per l'Italia. Noi vogliamo che lo sia meno in futuro, perché il gas comunque interviene purtroppo sul riscaldamento climatico, ma oggi sul gas noi dobbiamo andare a una scelta europea di approvvigionamento europeo di gas oggi, anno 2022, che consenta di fare sul gas quello che si è fatto sui vaccini. Sui vaccini siamo riusciti a fare bene perché si sono comprati insieme, tutta Europa li ha comprati insieme. Un'altra ragione per più Europa, per un'Europa più integrata e non per picconare, mettiamola così, l'integrazione europea, che per noi è così importante.
Allora, Misiani, quanto può aiutare una politica comune europea su questi temi?
Può aiutare moltissimo se i 27 paesi dell'Unione fanno massa critica dal punto di vista della politica energetica. Aggiungo un elemento alla riflessione assolutamente condivisibile di Enrico Letta: c'è anche un tema geopolitico. Noi gran parte del gas lo importiamo dalla Russia attraverso l'Ucraina, c'è il tema del gasdotto Nord Stream 2, ma c'è una partita chiaramente geopolitica che spiega anche gran parte dell'enorme aumento delle quotazioni del gas in Europa, che invece non si è registrato negli Stati Uniti, che sono autosufficienti perché il gas se lo estraggono per conto proprio. Quindi è un'Europa capace di impostare una politica energetica comune e di parlare con una sola voce nei consessi internazionali, di fare sentire questa voce nella dialettica con la Russia di Putin, credo che sia una prospettiva sicuramente più efficace rispetto a 27 paesi che vanno in ordine sparso e che purtroppo, lo dobbiamo dire, stanno litigando persino sulla tassonomia verde, che non è un provvedimento che mette in discussione i mix energetici nazionali, ma c'è tutta questa discussione che si è aperta sul gas, sul nucleare, tra paesi che stanno andando in ordine sparso, che non è un bel segnale in una fase molto delicata e molto complessa del rapporto dell'Europa con le forniture di energia.
Allora, Dino Pesole, allora il caro energia, ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato, che è uno dei temi che può frenare in qualche modo la ripresa. Vorrei chiederti però, a tuo giudizio, quali sono le altre incognite a cui dobbiamo maggiormente prestare attenzione? Perché magari provando anche, se possibile, ad evitarne qualcuna, no? Penso a eventuali errori politici nel non gestire correttamente il PNRR, visto che poi crescere vuol dire anche abbassare il debito. E di questo l'Italia ne ha forte bisogno.
Sì, certo, se guardiamo le ultime stime della Banca d'Italia, intanto la previsione di crescita di quest'anno, che è attorno al 4%, il governo ha previsto il 4,7% in termini programmatici, però comunque siamo lì, è condizionata all'assoluta applicazione delle misure, chiamiamole espansive, della legge di bilancio e all'attuazione del PNRR. Quindi questa è la prima incognita. Se queste misure non dispiegheranno appieno i loro effetti, ma credo soprattutto per motivi di contingenza politica, oltre che di possibili intoppi di natura amministrativa, si perde per strada qualche decimale di PIL. Al tempo stesso, se non riusciamo a fare quel che dobbiamo fare sul PNRR, ci perdiamo punti di PIL. Poi c'è l'inflazione. Non abbiamo parlato, che è connessa all'aumento delle materie prime, che si è riaffacciata in modo abbastanza serio, siamo attorno al 4%.
L'Eurostat ha parlato nell'area euro che è maggiore del 5% addirittura, e poi la BCE stima che potrebbe restare sopra la famosa soglia del 2 fino anche al 2024.
Sì, ecco, quindi sono tutti elementi che possono creare delle tensioni e dal punto di vista delle aspettative di crescita di questo paese, non dimentichiamo ovviamente la questione dei contagi, sperando che appunto ne saremo fuori al più presto, ma appunto anche la logica del decreto ristori di oggi va nella direzione di tamponare situazioni che si sono create e dunque sono incognite di vario tipo, ma lo stesso Presidente del Consiglio una settimana fa, 10 giorni fa, in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha detto che l'elenco delle incognite è lunghissimo, oltre ai rischi geopolitici di cui stiamo discutendo. Quindi se li mettiamo insieme ci sono rischi. Io il principale che vedo è quello di natura politica.
Senatore Misiani, volevo sposarmi con lei sul tema che ha tirato fuori Dino Pesole, l'inflazione. Abbiamo detto più o meno quanto, insomma, galoppa in maniera abbastanza preoccupante e ovviamente è un aspetto che si rifletterà, no, sulle scelte di politica monetaria. Già sembra, a quanto pare, che nella BCE all'interno del board ci siano una serie di scricchiolii, no? I falchi sono tornati insomma alla carica e dobbiamo aspettarci quindi un rialzo del costo del denaro e una riduzione degli stimoli monetari?
Ma guardi, il fatto che all'interno del board della BCE ci sia una spinta per interventi di politica monetaria antinflazionistica credo sia legato al dato tedesco dell'inflazione che è molto alto e che avviene in un paese che è storicamente allergico all'inflazione. Però io credo che una certa prudenza e un'attenta analisi di quanto sta accadendo sia indispensabile. Prendiamo il dato italiano, noi abbiamo un'inflazione che a dicembre era al 3,9%, ma se escludiamo dal paniere i beni energetici in realtà l'aumento è del 1,6%. Quindi in realtà la fiammata inflazionistica è legata quasi esclusivamente all'andamento delle quotazioni dell'energia, in particolare del gas e di tutto quello che è legato al gas a partire dall'energia elettrica. Bisognerà capire cosa accade ai costi dell'energia nei prossimi mesi. Se questi aumenti venissero parzialmente riassorbiti, è chiaro che la fiammata inflazionistica rientrerebbe in gran parte e allora perderebbe di senso, anzi sarebbe addirittura controproducente, un intervento restrittivo di politica monetaria che andrebbe a strozzare una ripresa che è in atto, ma che vorrei ricordare non ci ha ancora portato in Italia a recuperare interamente quanto abbiamo perso nel 2020, perché noi abbiamo avuto un meno 8,9% nel 2020, abbiamo chiuso il 2021 attorno a più 6,3%, mancano all'appello più di 2 punti percentuali, dovremmo recuperare entro il primo semestre, ma è chiaro che un intervento restrittivo della BCE avrebbe un effetto anche di rallentamento della crescita economica, su cui, come correttamente ricordava Pesole, gravano già numerose incognite di carattere geopolitico, i corsi dell'energia e delle materie prime, la mancanza di una serie di semilavorati, perché la crisi dei semiconduttori non è stata ancora risolta, e anche pensiamo a quello che sta accadendo nel settore immobiliare cinese. Insomma, non mancano le spade di Damocle. Io credo che una grande prudenza da parte dei decisori di politica monetaria in un anno molto particolare come il 2022 sarebbe altamente auspicabile.
Allora, Dino Pesole, restando sempre in tema europeo, torno da te per chiederti, volevo aggiungere un elemento, so che ci vorrebbe molto tempo per parlarne di questo tema che sto tirando fuori, però un breve commento volevo chiedertelo, ovvero il futuro del patto di stabilità, visto che comunque stiamo parlando un po' di politica economica europea. Diciamo, lo ricordiamo, no? Le regole che limitano il deficit di bilancio al 3% e che in questo periodo sono sospese. La trattativa sta andando avanti, sarà diciamo lunga e complicata, le voci dei falchi sono tornate a farsi sentire, in parte l'Austria, anche la Germania. Volevo chiederti di quale patto di stabilità avrà bisogno l'Europa una volta terminata l'emergenza pandemica.
Beh, avrà bisogno certamente di un patto di stabilità che non replichi gli errori del passato. Gli errori del passato sono stati quelli che conosciamo, la reazione alla grave crisi finanziaria globale del 2008-2009 è stata una crisi che ha visto prevalere il dogma dell'austerità, che è una delle possibilità di politica economica. Adesso siamo in un'altra fase storica, quei parametri non hanno più valore se li interpretiamo con la logica del passato. Ad esempio, prendiamo il parametro del 60% del debito in rapporto al PIL, che è stato costruito alla fine degli anni 80. Oggettivamente, se noi guardiamo la situazione attuale dei paesi europei, siamo tutti fuori. Cioè, noi siamo al doppio, anzi molto di più del doppio, ma anche Francia e Germania, cioè, quindi questo è sicuramente un parametro da rivedere, in che modo, non certo mettendo mano ai trattati, perché sennò ci vorrebbero 10 anni, ma secondo me con una interpretazione che peraltro è già presente con l'interpretazione del patto, che preveda un percorso di rientro dal debito che sia meno stringente rispetto a quello previsto finora, che, lo ricordo, imporrebbe di ridurre il debito di un ventesimo l'anno fino al 60%, per noi sarebbe impensabile.
Certo.
Quindi quel parametro va rivisto, dopodiché c'è una discussione in atto e secondo me porterà una formula di compromesso, perché è tutto evidente che sarà una strada lunga e faticosa, e però anche il parametro del deficit strutturale, con annesso tutti gli ammenicoli che si porta dietro, l'output gap, il potenziale e quant'altro, e molto probabilmente verrà sostituito da un nuovo parametro che riguarderà l'andamento della spesa corrente, un periodo magari prolungato, un arco temporale pluriennale, e dopodiché bisogna valutare in modo diverso le spese buone, quelle per investimenti, che dovrebbero essere e secondo me dulcis in fundo bisognerebbe rendere strutturate il Next Generation EU, cioè farlo uscire dalla logica dell'emergenza e dal 2026 renderlo strumento permanente di politica economica. Questa è la sfida che abbiamo davanti.
Misiani, un commento, chiedo anche lei un commento, che battaglia politica dobbiamo aspettarci?
Sono sostanzialmente d'accordo con le riflessioni di Pesole. Guardi, l'Europa ha sicuramente bisogno di regole di coordinamento delle politiche di bilancio, non ha bisogno di ritornare meccanicamente alle regole pre-Covid, che si sono dimostrate prevalentemente procicliche e hanno aggravato, anziché risolvere, i problemi di cui l'Europa ha sofferto dopo la recessione del 2008-2009 e la crisi del debito sovrano del 2010-2011. È necessario evitare, credo, sono d'accordo, una revisione dei trattati che avrebbe dei tempi lunghissimi e quindi alcune eredità del passato rimarranno tali, però bisogna tenere conto di una realtà che è completamente cambiata. Il dato del debito pubblico nel terzo trimestre 2021 nella zona euro complessivamente è del 97,7%. È chiaro che siamo lontani anni luce dai parametri stabiliti dal trattato di Maastricht, in particolare il 60% di rapporto debito-PIL, siamo in un'altra epoca e siamo in una stagione in cui tutti i paesi europei dovranno fare giganteschi investimenti nella transizione ecologica e digitale. Pesole ha ragione quando ricorda che le nuove regole, poi vedremo se saranno prevalentemente sulla spesa, se supereranno l'utilizzo di variabili non osservate, come verranno articolate, ma è chiaro che gli investimenti nelle grandi sfide del XXI secolo a partire dalla transizione ecologica e digitale dovranno avere un trattamento diverso, che può avvenire con meccanismi di simil golden rule e quindi permettendo a ciascun paese di scomputare o di trattare diversamente ai fini dei parametri gli investimenti green e quelli digitali, e o con un meccanismo come Next Generation EU reso permanente. Tra l'altro, proprio l'esperienza di Next Generation EU con i piani nazionali per la ripresa io credo che possa essere un buon insegnamento anche per il futuro. I piani nazionali con i loro obiettivi di riforme, di investimento, negoziati con la Commissione all'interno di un quadro di riferimento comune, credo che possano essere una esperienza utile anche per le future regole di bilancio. Ma perché non prevedere dei piani nazionali consolidamento dei conti pubblici costruiti in relazione alla situazione di ciascun paese e alle necessità che ciascun paese ha di adottare delle riforme e dei programmi di crescita che tengano conto di punti di partenza che sono diversi? Insomma, credo che sarà un negoziato sicuramente complesso. L'Italia ha una credibilità che si è conquistata sul campo. Aggiungo un ultimo elemento: quello che accadrà in Italia nell'attuazione di Next Generation EU sarà determinante, decisivo per raggiungere o meno l'obiettivo di uno strumento permanente anche per il futuro. L'Italia, il piano nazionale italiano rappresenta il 40% della somma di tutti i piani nazionali dei paesi europei, quindi qui si gioca la sfida decisiva. Se le cose funzioneranno in Italia, credo che avremo argomenti in più per fare valere le argomentazioni di chi come noi vuole regole più adeguate ai tempi e più funzionali ad uno sviluppo inclusivo e sostenibile di tutta Europa.
Benissimo, allora siamo quasi in chiusura. L'ultimo tema, l'ultima battuta che volevo chiedere a entrambi, torno un attimo all'interno dei nostri confini, e è legata al discorso crescita. Abbiamo detto che quest'anno la Banca Italia parla di una stima del 4%, insomma si sta ritornando ai livelli pre-Covid, e di pari passo sta recuperando anche l'occupazione. Allora, la cosa che volevo chiedere a entrambi però è il tema del tipo di lavoro che sta emergendo adesso, no? Perché di fatto si sta un po' trasformando in un lavoro frammentato, atipico, quel part-time involontario di cui si parla, anche un lavoro povero, detto anche povero. Allora, Misiani, riparto da lei, volevo chiedere una fotografia di questo quadro occupazionale.
La fotografia è di una ripresa occupazionale che però è una ripresa precaria, fatta in gran parte di occupazione a tempo determinato. Per certi versi inevitabilmente le imprese navigano in un quadro di profonda incertezza, è inevitabile che in una prima fase preferiscano assumere a tempo determinato anziché in modo stabile. Però insomma vedremo quella che sarà l'evoluzione nei prossimi mesi. È chiaro che invece bisogna rafforzare sempre di più forme di lavoro stabile e non precario, poi vedremo con quali strumenti. Il tema del lavoro povero è un tema che l'Italia si trascinava e si trascina da molti anni. Noi abbiamo una quota di working poor superiore alla media europea e abbiamo una contrattazione collettiva nazionale forte, ma una giungla contrattuale che ha raggiunto livelli record. Credo che al CNEL ormai il numero di contratti nazionali registrati abbia superato le 900 unità, e in questi 900 contratti c'è veramente di tutto, e ci sono contratti che legittimano forme di vero e proprio sfruttamento dei lavori. Ministro Orlando, presentando una ricerca del gruppo di lavoro guidato da Andrea Garnero, ha insistito molto sulla necessità di introdurre forme di salario minimo nel nostro paese. Sono molto d'accordo, naturalmente è un meccanismo che va adeguato alla realtà italiana, che è la realtà di una forte rappresentatività delle organizzazioni sindacali in tanti settori, insomma. Quindi il tema c'è, il tema va affrontato, lo dobbiamo declinare in modo intelligente, ma il salario minimo è sicuramente uno dei primi interventi da mettere in campo per contrastare il lavoro povero.
Dino Pesole, un commento sull'occupazione. Aggiungo anche poi le difficoltà, no, per le fasce più deboli, che sono donne e giovani.
Sì, sì, beh, ovviamente dopo la tremenda recessione del 2020, che ci è costata circa 1 milione di posti di lavoro, quello che è accaduto nel 2021 è un rimbalzo importante. Noi siamo all'interno di una ripresa forte, che però deve essere consolidata, e l'occupazione segue necessariamente i ritmi di questa ripresa. È tutto evidente che l'occupazione possiamo far conto oggi è in gran parte occupazione precaria, ma è pur sempre occupazione. La sfida è quella di renderla stabile, e secondo me la strada sostanzialmente è quella imboccata dalla legge di bilancio, che ha, ricordo, stanziato 1 miliardo, remoto, però la strada è quella per la riduzione del PIL, e quindi lavorare anche dal punto di vista fiscale, perché poi non dimentichiamolo che l'occupazione la creano le imprese, e quindi va incoraggiato il più possibile, e anche attraverso lo strumento fiscale, l'accesso a nuova occupazione, che deve essere però buona e stabile.
Benissimo, ringrazio entrambi, ringrazio il responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico Antonio Misiani, grazie senatore.
Grazie a voi, buona giornata.
E Dino Pesole, analista ed editorialista del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi, a presto.
A tutti voi un buon proseguimento con Radio Immagina Live.